Siamo di nuovo in onda, benvenuti a Serial K, siamo al secondo episodio della seconda stagione. E buonasera, e
Sei senza parole.
iniziamo tra poco. Serial K, le serie TV alla radio. Siamo di nuovo in onda, benvenuti al secondo episodio di Serial K, dedicato questa sera alle serie crime. Il titolo di questa sera è Crimini Crimini. Torniamo qui in onda dalle...
Anno?
Un anno dopo. Torniamo qui in onda dalle frequenze di Radio Città del Capo con la prima puntata della stagione, appunto, dedicata al crime. Un genere davvero molto spettacolare, amatissimo dal pubblico, che ovviamente dai tempi di Raymond Chandler e Edgar Allan Poe e tutti gli altri grandissimi scrittori di gialli e polizieschi non ha potuto resistere al fascino di quello che è la lotta tra il bene e il male, tra le guardie e i ladri, e tra i buoni e i cattivi, e che con grandissimi alti e enormi, immensi, bassi e titoli indimenticabili come The Wire, Breaking Bad, The Shield, Sons of Anarchy, Boardwalk Empire e tantissimi altri ancora, costituisce senza dubbio il vero fulcro della produzione televisiva e cinematografica mondiale. Ogni anno escono titoli stupendi, boiate senza senso, ma ogni volta è lo stesso. Il pubblico sarà sempre in prima linea per seguire le vicende degli investigatori, distrutti dalla vita o spinti dalla forza della giustizia. I rifiuti umani, i supereroi, le tragiche macchiette, oppure i cavalieri sul cavallo bianco. Il genere poliziesco permette di indagare sull'umanità come pochi altri generi riescono a fare, perché quasi sempre ci permette di confrontarsi sulla sottile linea che divide un pochino la luce e le tenebre. Un po' quella linea che ha investigato Henning Mankell, che oggi è mancato, grande scrittore di gialli e inventore del commissario Wallander, di cui parleremo in una puntata che verrà. Serial K quest'anno vi presenterà la bellezza addirittura di 5 o 6 episodi, quindi avremo il tempo di parlare anche della grande opera di Mankell, dedicati a questo mondo di guardie ladri e di consulenti precari. L'anno scorso avevamo dedicato proprio una puntata ai consulenti della polizia in partita IVA e pagati male. Per cui direi, se siete d'accordo, di iniziare subito. Titoli di grande prestigio questa sera, schifezze da fogna calcuttiana, a confermare appunto il gioco di chiaroscuri di cui parlavamo prima, no? Le luci e le ombre. Quindi dal distretto del decimo tuscolano siamo questa sera Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Lorenzo Flaherty e Isabella Ferrari. Vi diamo il benvenuto alla seconda puntata di Serial K, Crimini Crimini. Beh, direi che questa sera abbiamo iniziato veramente con una spinta esagerata. Partiamo subito con The Newsroom, notizie aggiornate sulle recenti chiusure e le nuove promesse. Chi non ha il tempo lo trovi. Non dimentichiamoci, il 12 ottobre ricomincerà Fargo, che con la sua seconda stagione inizierà una nuova storia, ricordatevelo, ma comunque visto quello che è successo a True Detective non vorrei veramente essere nei loro panni. Quantico è il primo titolo di Newsroom di questa sera, quello che ci mancava, Grey's Anatomy ma dell'FBI con un pizzico di Homeland. C'è già tutto fin dal pilot, serie ABC... C'è Priyanka Chopra, Miss India e Miss World nel 2000, prima star di Bollywood ad interpretare un ruolo primario in una serie TV statunitense. Per curiosità, tra l'altro, e questo lo dico per il mio amico Bebe, grande appassionato di hip hop, anche ex fiamma di Tupac Shakur, che tutti rispettiamo.
Grande Tupac.
Esatto. C'è l'islamica, c'è la ricca stronza, c'è l'hipster gay, le gag, c'è il sesso ovviamente pudico, c'è l'addestramento, giubbotti di pelle, un pacco di musica cool, per modo di dire, e un sacco di squadre d'assalto. La cosa che c'è in assoluto di più sono i doppi sensi, e poi c'è il mistero, perché è lei, l'agente dell'FBI in erba, ad aver compiuto il più grande attacco terroristico della storia americana dopo l'11 settembre, oppure no?
Ho i brividi.
Hai già i brividi?
Sì.
Insomma, sulla carta c'è tutto quello che serve per costruire una boiata di proporzioni galattiche che però, badate bene, se gestita bene in termini di scrittura degli episodi e gestione dei flirt, potrebbe anche funzionare commercialmente. Per ora dal pilot la pila è pochino, giusto qualche spunto, ma vediamo dove vanno. Processo alle intenzioni, 6 mesi, comedy, drama, spy, decidetevi ragazzi. Secondo titolo della serata, The Player.
Serie NBC che è iniziata il 24 settembre. Allora, la trama ruota intorno ad una setta di potenti che scommette se il loro giocatore, il famoso The Player, riuscirà o meno a sventare un particolare attentato. Della serie, le idee sono veramente finite da un pezzo. Insomma, date queste premesse, non dovrebbe esistere una sola ragione al mondo per vedere questa The Player. Ma noi che siamo di Serial K, che abbiamo sempre una marcia in più, ve ne diamo addirittura due. La prima è Philip Winchester, nato a Belgrado, Montana, non Serbia, che è uno dei nostri idoli incontrastati di sempre.
Abbiamo detto tutto.
Esatto, perché è l'uomo che ha interpretato il ruolo di Michael Stonebridge nella serie Strike Back, che è una serie che noi di Serial K abbiamo amato alla follia. Più che un autore, è un manzo con due espressioni.
È un autore, più che un attore.
Esatto, più che un attore è un manzo con due espressioni, con il mitra e con la pistola. Nato da un giubbotto antiproiettile, al fisico da cyborg e la faccia dell'amico con cui vorresti andartene a fare un paio tutte le sere al bar dietro casa. Però è anche quello che vorresti coprirti le spalle mentre 100 mujahideen tentano di farti il culo a strisce. Già, l'abbiamo visto in quella boiata di Camelot e in una delle tante stagioni di 24. Se cercate Shakespeare, lasciate perdere, ma se vi piacciono i personaggi dei vostri giochi sulla Play, in cui ammazzare tutti con grande godimento, allora sì, Strike Back l'abbiamo sempre nel cuore.
E il secondo motivo?
Il secondo motivo è Wesley Snipes. Cresciuto a South Bronx. Grande Wesley, sempre nel cuore. Cresciuto a South Bronx, diplomatosi all'Accademia di Fame.
South Bronx,
famosi.
Serbia però.
Serbia. Diventa noto in tutto il mondo per essere il villain del video di Bad di Michael Jackson. E con questo
abbiamo già detto quasi molto, tutto. Non tutto ma molto.
Comunque è cintura nera, quinto dan di karate. Cintura nera, terzo dan di taekwondo. Cintura nera, secondo dan di aikido.
Se la cava anche a Shanghai, tra l'altro.
A Shanghai.
Da uno scontro con Walker Texas Ranger.
E con Godzilla. Se la cava anche con la capoeira, la iscrima filippina e il kung fu. Quindi insomma è un attore della Madonna.
Jenga,
è
sì,
un attore della
sì.
Madonna. Quindi queste sue grandi doti gli hanno fatto vincere addirittura la Coppa Volpi a Festival di Venezia, perché ha menato la giuria. Non vi stupite, perché insomma l'ha vinta Corci, che oltre ad essere un cane uguale non vale neppure un cazzo nelle arti marziali. Wesley è diventato celebre per tutta una serie di ruoli da duro: Demolition Man, Undisputed,
sì,
per
Blade.
La di Blade, grande Blade, cioè. E il secondo è veramente un bel sì. film. Si è fatto 3 anni di carcere per evasione fiscale, questo lo rende un vero eroe moderno.
Ok, processo l'intenzione di questa serie?
Allora, la serie non l'abbiamo vista, ma ce la spareremo in un solo colpo, però siamo certi della qualità e delle risse.
Terzo titolo di Newsroom, di The Newsroom di questa sera, Wicked City. Dodi, parliamone un attimo.
Doveva chiamarsi LA Crime, poi gli autori hanno finalmente deciso di sbattersi un po'. Comunque Wicked City andrà in onda dal 27 ottobre su ABC. Prima stagione, 10 episodi, ancora una volta un'ambientazione anni 80 che ultimamente sembra farla veramente da padrone. La storia: sono una coppia di serial killer che terrorizza il Sunset Strip di Los Angeles, tutto il sottomondo che gravita intorno alla celebre strada, dai poliziotti agli spaccini ai paparazzi, e un sottomondo che si attrezza per sgominare questa coppia di serial killer. Può essere interessante, bah, sembra la coppia noir di Gossip Girl a vederla così.
Sì, un po' di dubbi ci sono, sì. Oggettivamente.
Noi sospendiamo il giudizio, diamo un'occhiata al cast. C'è Jeremy Sisto, che era il mattocchio di Six Feet Under, Erika Christensen, era la figlia tossica di Michael Douglas in Traffic e sembra veramente avere sbattuto il naso contro un camion e anche in maniera molto violenta.
Ma molto, molto cioè, un naso inesistente, esatto. Completamente.
E protagonista, attenzione, Ed Westwick.
E ricordatevelo.
Sì, anche perché ci mettete poi un secondo a scordarvelo, qua siamo dalle parti dei poveroni, ne parleremo dei poveroni. Poi c'è Thaisa Farmiga, una donna, una rima, già sorella della più famosa Vera, ed era l'ex protagonista di American Horror Story. Poi chiudiamo con Carolina Vidra, una bravissima, e questo sì, 2,5 metri circa, che vi farà sognare le notti più straordinarie della vostra vita. Non so se avete presente le ultime stagioni di...
Beh, ce l'hai presente?
Io le ho presente benissimo.
In True Blood. Era la donna vampiro di Jason Stackhouse, cioè era lei.
Ok, processo alle intenzioni di questa serie?
5 mesi di detenzione con la condizionale.
Ok, partiamo con l'ultimo titolo di The Newsroom questa sera, un titolo molto molto atteso in questa stagione 2015, soprattutto perché è l'ennesimo titolo prodotto da Netflix. È stata trasmessa interamente, come sapete, Netflix trasmette tutte le trasmissioni, tutte le puntate di una serie in un unico giorno, che è stato il 28 agosto del 2015. Appena esce qualcosa di Netflix ormai parte un hype che sembra di essere il mondiale di calcio. C'è gente veramente sui balconi con le bandiere. però poi per lo più resta un pochino l'amarino in bocca. Come sapete, Netflix arriverà in Italia il 22 ottobre e in Italia, appunto, produrrà nel 2017 Suburra.
Come?
Fa la schiuma ma non è un sapone. Cos'è?
La borra!
Esattamente, dal film di Stefano Solli ma con Pier Francesco Favino. Storia. Pablo Escobar è stato uno dei più grandi criminali di sempre e uno degli uomini più ricchi del mondo, a cavallo tra gli anni 80 e 90. Questi dati di Forbes. E tutto grazie allo spaccio internazionale di droga, cocaina in primis. Siamo negli anni del boom delle droghe, dello sballo, e gli Stati Uniti sono assetati di divertimento. Escobar, dopo che tutti gli spacciatori e i produttori di droga sono scappati dal Cile, inseguiti da Pinochet, trova fornitori con un'idea meravigliosa in testa e da contrabbandiere di televisioni fonda il cartello di Medellin, divenendo il più importante narcotrafficante di tutti i tempi. La serie racconta la sua storia. E quando diciamo la racconta, intendiamo letteralmente questo. Cioè, il 70% della narrazione avviene in voce fuori campo e sinceramente fa venire due maroni come palloni aerostatici. Perché il resto è poca roba, noia, basso livello di messa in scena e una produzione mastodontica veramente troppo concentrata, ma veramente troppo concentrata al lato, sul lato della riga che i capelli degli attori dovevano avere, molto meno alla qualità del prodotto.
Quindi è una produzione Rai?
È una produzione Rai. Avete presente Marco Polo con Favino? Bene, se vi è piaciuta allora vi piacerà Narcos, altrimenti lasciate assolutamente perdere. Ovviamente non è tutto da buttare, però da gente come José Padilla e Wagner Moura, che erano rispettivamente il regista e l'interprete di un titolo come Tropa d'Elite, che è stato celebrato giustamente come la rinascita del neorealismo brasiliano.
Tra l'altro lui è quello di Buddha Bar.
Ci si aspettava un pochino di più di una fiction del tipo di Rai 1, insomma. Ci mancano solo Accorsi e il fratello di Fiorello, ma per il resto c'è tutto. Tipo, partiamo dal linguaggio. Non c'è un attore colombiano, stiamo parlando della Colombia. Il protagonista è brasiliano, il resto del cast è ibrido.
Ma quante punte sono
ragazzi,
io, ma che
però
palle.
Non si può. Cioè, se sanno lo spagnolo è perché l'hanno studiato in un corso di Cairo Editore.
Potevano prendere Valderrama, ad esempio.
Tra l'altro grande amico di Escobar. Ma voglio dire, cioè, sinceramente, non c'è in tutta la Colombia un attore che possa essere inserito all'interno di un cast di una produzione del genere.
Magari no.
Comunque non è che basta farsi crescere la pancia e cambiare verso al ciuffo, l'hanno già fatto De Niro e McConaughey, De Niro nel passato e McConaughey nel presente, ma almeno erano madrelingua. Qui gli attori da Gaviria a Peña, da Carrillo a Gustavo, eccetera, non so neanche se meritino una menzione. Immaginatevi quando sentite Dan Peterson che fa ancora finta dopo 70 anni di parlare americano, contando che parla in italiano.
Good ecco. Idea, Dan!
Esatto. Quando il sole ti specchia, vabbè. Cioè, per 10 puntate avete quella sensazione. Due note a parte. Il protagonista, l'agente Murphy, a.k.a. Boyd Holbrook. Raramente ho visto un cane del genere in una serie. Anche action, come a volte vuole essere Narcos. Seconda, le bravissime. Categoria per noi fondamentale. Vuoi fare la serie veramente zozza? Impara da altri. Non prende le prime strappone che ti capitano facendo scene che ormai anche su Canale 5 alle 10 del mattino fanno vedere.
La strappone da strappone?
Ma può essere no, una contrazione, potremmo interessarci. Treccani, domani mail a tutti. No, niente, tutto un fiorire di lacca per capelli, tinelli marroni, macchine usate, dialoghi terrificanti. Ma dov'è l'etica? Dov'è la posizione morale, la ricostruzione realistica e soprattutto dov'è il docogiornalismo, scusate. Cioè, decidetevi. Noiosa, inutile, non aggiunge nulla al genere, perché il documentario non si fa così, guardate The Jinx e capirete, il biopic e il noir non si fanno così, non aggiunge nulla alla storia, perché vi basta leggere un qualunque articolo su Pablo Escobar e siete esattamente allo stesso identico punto al quale arrivate dopo 10 puntate di Narcos. Se invece volevate una fiction, allora siate onesti, prendete l'Arcuri e non fate una seconda stagione. L'unica cosa veramente che vale la pena è la bellissima sigla di apertura, Tuyo, di Rodrigo Amarante. Ci ascoltiamo un po' di musica, poi
voto?
Torniamo.
No, voto?
Ah, è vero, scusate, il voto. Beh, sono furbonissimi, un voto 5 se lo meritano, però veramente di furbizia, niente di più. Un po' di musica, torniamo qui in diretta con Serial K fra qualche minuto. Torniamo in diretta, torniamo qui a Serial K, abbiamo appena ascoltato Darrow Fletcher con Improve, questa sera serata veramente molto molto funky.
No, era l'unico pezzo.
Beh, insomma, dai, tutto... Ah, no, è vero, siamo partiti con un altro sound, in effetti, precedentemente. E entriamo nel momento Kevin Bacon, le serie che guardate perché c'è qualcuno al quale volete bene.
Quello croccante.
Quello che, che guardate perché ci sono loro, quelli a cui veramente volete bene e che, a prescindere dalla qualità del prodotto, vi guardate nelle serie che preferite. E iniziamo con un titolo che è veramente straordinario, sì. Un titolo al quale vogliamo veramente, veramente bene. Ray Donovan.
Sì, Ray Donovan è una serie estiva di Showtime, partita apparentemente in sordina e poi però ha fatto un botto esagerato. Creatrice Anne Biderman, un genio che già ci aveva regalato Southland, si è appena vista concludere la terza stagione, però c'è già stato per fortuna il rinnovo per una quarta.
Meno male.
Drogati.
Ray Donovan ha vinto tutto e è una serie delle serie oggi più amate dal pubblico e, come forse si è già capito, da Serial K.
Assolutamente.
Ray Donovan è un fixer, cioè uno che risolve i problemi delle celebrities, muovendosi come trade union tra il mondo del crimine Hollywood e il sottobosco di avvocati, agenti, teste di cazzo varie che girano lì intorno e indossando camicie elegantissime in ogni occasione, sia essa una serata di gala a casa del governatore o anche la sepoltura di un corpo nel deserto.
Cosa praticamente avviene... Wolf di Pulp Fiction.
Esatto, cosa che appunto avviene piuttosto spesso.
Beh, un momento scicchissimo.
Con o senza smoking.
È fantastico. Ci hanno fatto notare alcuni osservatori molto fini che gli hobby prediletti di Ray Donovan sono l'inversione con sgommata e il sequestro dello smartphone, ma principalmente Ray Donovan è uno che spia, corrompe, minaccia e accoppa clienti di peso e fa un sacco di soldi, ma soprattutto ha una famiglia irlandese più della birra e delle patate. Una moglie frustrata, due figli idioti
totali, maledetti,
e due fratelli molto problematici con i quali gestisce la palestra di box di famiglia.
E poi ha un padre,
Mickey. Oh, comunque lavora come un pazzo.
Ah, no, ma lavora, guarda, è veramente
la vita del fix.
Sì.
È un irlandese serio, vero. E poi ha le patate nel sangue.
E c'è il padre, Mickey, che dopo 20 anni di carcere, in cui è stato spedito proprio da Ray, fa di tutto per rientrare in famiglia, ma la cosa bella è che Ray lo vuole morto. E la storia gira intorno al motivo molto misterioso e profondo per cui Ray odia quello che è poi uno dei personaggi più clamorosi della TV contemporanea.
E diciamo che John Voight è il nostro Kevin Bacon della puntata.
Assolutamente, perché infatti Mickey è John Voight, che come molti di voi sapranno è padre di Angelina Jolie, interprete di 1000 film, tra cui Un uomo da marciapiede, e probabilmente è uguale al suo personaggio anche nella vita. Forse per questo motivo ci offre un'interpretazione assolutamente da Oscar. Egoista, un guascone, insopportabile bastardo che sfrutta senza pietà tutto quello che gli capita tra le mani per uscire da quello che sono le sue problematiche personali. I suoi balletti e le sue barzellette fuori luogo sono totalmente insuperabili. Siamo alla leggenda, noi qui in studio stiamo imitando John Voight, che ha questa specie di balletto tipo, avete presente quando fate finta di imitare il treno? Ecco, John Voight balla in quella maniera ed è assolutamente, assolutamente insuperabile. Ray Donovan è una serie cattiva ma non troppo violenta, action ma non troppo adrenalinica e drammatica, ma con una quantità di punti di ironia straordinaria.
Un po' democristiana, eh?
Socialdemocratica.
È molto socialdemocratica, che come Pulp Fiction, in un certo senso, Pulp Fiction di razza, in cui l'intrattenimento è il fine sì dominante, si staglia all'orizzonte delle serie. Il punto è che per raggiungere questo meccanismo dell'intrattenimento in realtà passa per queste praterie sconfinate che sono la famiglia, i preti pedofili, la violenza, l'incomunicabilità e la corruzione e soprattutto la distruzione di una società sull'altare del profitto e dell'immagine.
Il cast in forma davvero smagliante. Ray Donovan è Liv Schreiber, uno di quelli che... minchia, dov'è che l'ho già visto? Comunque è il marito di Naomi Watts, quindi è fra gli uomini più invidiati del mondo, e dove per mondo intendo me stesso. È un attore ruvido e perfettamente inespressivo, anche se, questo lo dobbiamo dire, è uno dei più affermati interpreti shakespeariani d'America. C'ha due facce.
A volte come ti stupiscono questi monofacce, eh?
Sì. Ha due facce. Ti ammazzo ora e ti ammazzo dopo. Oltre a lui e a John Voight abbiamo gente tipo Elliot Gould, con una seconda giovinezza, Rosanna Arquette, James Woods,
no, poi, abbiamo già detto veramente tante cose, esatto. E poi tra l'altro con i capelli bianchi, te, è incredibile.
Poi c'è Eddie Marsan, grandissimo attore inglese, per me fra i migliori di questa generazione, che ha il personaggio per me più complesso e riuscito della serie. Poi c'è Starsky, Paul Michael Glaser, Sherilyn Fenn, 100 kg.
Te la sei cercata,
te la sei cercata alla grande. E poi una meravigliosa Sherilyn Fenn.
Sì, ormai cresciuta a dismisura, siamo circa un quintalino dopo Twin Peaks.
Sì, abbondante.
Poi c'è Hank Azaria, un nome e volto che magari non vi dicono moltissimo, ma che nei Simpson è la voce di mezzo recurring cast. Cioè, tipo, voce di Mos Eisley, Apu, il commissario Winchester, fumettaro ciccione. Poi c'è un attore che io adoro, Ian McShane.
E adoriamo tutti perché l'abbiamo visto tutti in Deadwood.
Io più di tutti, perché Deadwood ve l'ho fatta conoscere.
Sì, Bebe ce l'ha tatuato sul petto.
E poi, per chiudere, l'ex signora Cruz, Katie Holmes, che ha ormai un contorno viso così spigoloso che sembra l'opera di un pittore cubista in fattanza.
Chiudo io, direi, la serie semplicemente perché sono quello che li odia di più in assoluto in questa stanza. L'unica nota stonata della serie sono i figli. Personaggi e attori sono assolutamente insopportabili, purtroppo le storyline che li riguardano sono spesso una palla bestiale, però per il resto oggettivamente, e penso che siamo tutti d'accordo in questa stanza a parte Giulio, urliamo al capolavoro totale. Imperdibile, ve lo diciamo, andatelo a cercare su YouTube o dove volete, il balletto di Ray nel settimo episodio della seconda stagione sulle note di Walk This Way, che è qualcosa di meraviglioso, assolutamente.
Quanto gli diamo, Tommaso?
Ma io direi che gli diamo 9, e soprattutto perché basterebbero John Voight e i suoi balletti, ma c'è tanto, tantissimo altro.
Fermi tutti, questa è una rapina.
È sempre una rapina, attenzione ragazzi, attenzione alle
Stiamo
tasche.
Rapinando il vostro tempo.
La divanata, e questo mai, mai, mai come altri può rovinarvi e rubarvi il vostro tempo. La divanata sono le serie che vi guardate da soli, quelle di cui non parlate al bar, quelle che vi mangiate soltanto nel vostro intimo televisivo.
Tommaso, ma io non ho un intimo televisivo, cioè come mi devo sentire?
Sloggi? La sloggi?
La perla.
Ah, tu usi
la
tutto perla?
Sì, io sì.
Ah, sì?
Sì.
Bravo te, oh. Beh, la perla poi bolognese, fabbrica che sosteniamo, qualche difficoltà ragazzi, qualche difficoltà. Titolo della serata, Castle, Richard Castle è uno scrittore di gialli, serie americana, volevamo dirvi, è scrittore di gialli di fama mondiale, viene chiamato come consulente del Dipartimento di Polizia di New York per risolvere un giallo di un serial killer che opera come uno dei protagonisti di un suo film. Lo risolvono. Castle si è divertito da morire, vuole rimanere nella squadra e il tenente Kate Beckett lo accetta a malincuore. Questa è la storia delle 7 e ora 8, perché abbiamo appena iniziato l'8ª stagione di una serie letteralmente adorata a livello globale e che in Italia poteva ovviamente finire soltanto su Rai 2.
Ma scusa, ma è la versione maschile della vecchia.
Qual è la vecchia?
È la vecchia, la signora Fletcher.
Grande Fletcher.
La vecchia è bellissima. I protagonisti sono Nathan Firefly Fillon e quella mega sventola, che in realtà è 1,75 ma
sì,
sembra alta,
un tombo,
sì,
tipo.
Sembra di Kemi Mutombo, non di faccia ovviamente, che è Stana Katic, che una volta che si trucca, ragazzi, oggettivamente è tantissima roba.
Bravissima.
È bravissima. Inizialmente tra di loro non va molto bene, poi la storia si impenna e non solo quella, perché lei diviene ispiratrice dello scrittore, diviene Nikki Heat, cioè la protagonista di una serie di romanzi che vengono addirittura pubblicati nella realtà, li potete comprare in libreria.
Ma anche no.
Ma non fatelo.
Io l'ho comprato uno. Comunque, storia poliziesca medio-bassa, pochi picchi, ma la perfetta ricetta per tenervi lì. Ironia, citazioni colte, un cast tutto sommato affrontabile, un sacco di tazze di caffè, un casino di veneziane aperte e chiuse, proprio stanze che si aprono e si chiudono, segreti, eccetera, e una storia d'amore da baci perugina. Castle è veramente il vostro intimo televisivo, è veramente la perla di Giulio, che quando si baciano urli e ti guardi intorno, sperando che non ti abbia visto nessuno, e quando muore qualcuno piangi tutti i tuoi Kleenex. Però non la nomini mai, perché a guardare Castle è un po' come aver votato Berlusconi in passato.
Vabbè, ma questo dimostra che la pudicizia esiste ancora,
sì, esatto.
È corretto.
È veramente, come dice Dodi, un guilty pleasure. Voto 7, la coppia Katis-Fillion funziona alla grande. Altro titolo della serata, lo introduco io e poi vogliamo che lo chiuda Dodi, perché sappiamo che è una delle sue serie preferite in assoluto. Appena partita per la sua terza stagione, The Blacklist, anche questa americana. Protagonista assoluto di questa serie NBC è James Spader, in una forma, devo dire, smagliante, strepitosa. Che erano anni.
Tonda.
Cos'erano?
Anni!
Che non la vedevamo, e non lo vedevamo in questa forma. Pensate che il protagonista doveva essere Kiefer Sutherland, a proposito di gente in forma.
Grande Jack Bauer!
James Spader interpreta Red Reddington, ex ufficiale della Marina, uno dei 10 most wanted dell'FBI, ricco, intelligentissimo, connesso con tutto il crimine del pianeta. Ad un certo punto si costituisce, ma vuole parlare soltanto con una giovane agente che si chiama Elizabeth Keane, con la quale ha un rapporto molto particolare. In cambio di questo essersi costituito, fornisce all'FBI una blacklist per risolvere tra i più grandi crimini del pianeta. E lui gode di una specie di immunità e continua a fare il criminale.
Tipo fornisce l'indirizzo dello sceneggiatore di Don Matteo.
I più grandi crimini del pianeta. Noi lo sapevamo anche il nome dello sceneggiatore di Don Matteo.
Sì, ma ce lo siamo per fortuna dimenticati.
E sapevamo anche il titolo originale, questa perché volevamo dire un'altra volta, Don Matteo, una serie polacca. Comunque, Dodi, a te la parola.
Sì, Blacklist ha avuto un successo enorme, inaspettato e inspiegabile di pubblico e di critica. In realtà c'è una grande interpretazione di James Spader, qui si mette in discussione, pelatone, grassone, e davvero il trucco riesce. Resto del cast, bene ma non benissimo.
Male, veramente male.
Megan Boone non si può vedere, è una patatona omogeneizzata che viene infatti proprio tritata da uno come Spader, che ha lavorato con Soderbergh e Cronenberg, e quindi
a pulire il giardino, però intendiamo.
Ha lavorato per loro, non con loro.
Altre guest star: Parminder Nagra, Alan Alda, Mary Louise Parker, la mia adorata in Weeds, Lance Reddick,
il nostro adorato in tutte le serie di HBO,
Ron Perlman, ragazzi.
Ron grande, Perlman, mamma mia. In una doppia puntata memorabile nella seconda stagione.
Sì, la serie alla fine è simpatica, scritta decentemente, però insomma è NBC, quindi crudezza, cattiveria stanno da un'altra parte.
Però dai, un buon sacchetto di popcorn lo merita.
Però ti resta la patina sulle dita.
Esatto,
proprio.
Infatti gli diamo un buon 7 meno. Direi di ascoltarci un altro pezzo musicale, dopodiché preparatevi perché ci sarà un momento estremamente intenso. Un
momento caldo di Sarah Kane.
Molto, molto hot. Ho detto hot. Un momento molto hot della puntata, che questa volta cambierà anche il suo format. Per la prima volta presenteremo un nuovo approccio ad una serie. Ascoltiamo un nuovo pezzo e ci sentiamo fra pochissimo.
E se io dicessi no?
Io ti direi qua.
Allora,
siamo qua.
Bentornati a Serial K, rubrica più importante della nostra trasmissione.
Ma del mondo, della vostra
vita. Del mondo
e
della
assoluto.
Vostra vita. Bravissime poveroni. Ormai avrete capito chi sono. In questo caso noi non parliamo dei poveroni, che sono...
Perché non ce ne frega assolutamente niente dei poveroni.
Invece
e parliamo di due bravissime assolutamente in top ten.
Top ten. Alexandra Daddario e Lily Simmons, che introdurranno poi True Detective, di cui parleremo successivamente.
Diffusamente.
Allora, Alexandra Daddario, newyorkese, padre italo-irlandese, madre ungherese. Cioè, una ricetta esplosiva. Segni particolari, due occhi verdi strepitosi.
Certo, si chiamano occhi adesso.
Occhi, okay. E una capacità polmonare veramente olimpionica. Ogni volta che respira brucia un albero in Amazzonia. A buon intenditor, poche parole. Abbiamo buttato via ore noi della redazione.
Ore.
Sparandoci un termine ambiguo, un'intera filmografia di orroraci più o meno brutti. Bereavement, Non aprite quella porta 3D, Burying the X, con il solo e pruriginoso scopo di vedere la nostra bravissima dare sfogo a questa capacità polmonare. E invece, niente. La Daddario, appesa a testa in giù e con la camicia aperta per almeno metà dei film, in spregio nostro e delle più elementari leggi della fisica e dell'horror, non faceva mai intravedere nemmeno la spallina del reggiseno.
Ma mai, ragazzi, mai abbiamo visto film orribili, mai una volta.
E niente, e quando ormai avevamo rinunciato e ci eravamo dati ai film di Truffaut e di Godard, ecco che la Daddario ci ha voluto ricompensare. Grazie. Nella seconda puntata della prima stagione di True Detective, quando ormai avevamo preso confidenza con i redneck, gli illbillis, le paludi della Louisiana e via dicendo, dal nulla, improvvisa come un ciclone, ci scaraventa in faccia tutta la sua prorompente bravura, in una scena che nessuno si aspettava, che nessuno potrà mai scordare e che è stata la scena di nudo più vista del 2014.
Ma infatti tu hai cambiato sguardo.
Sì, no,
volta.
Io sono...
Adesso ho gli occhi verdi.
Sei un uomo, se posso dire.
Sì, sì, ha due occhi verdi giganti.
Ho ancora male alla mascella.
Si chiamano sempre così, i due occhi verdi.
Comunque ha recitato, tra virgolette, anche in altro, ma non frega niente a nessuno.
Invece la Simmons, parliamo un attimo anche di Lily.
Allora, Lily è una modella, viene fuori da Disney Channel... E quindi insomma subito dopo i 18 anni decide di diventare una zozza e di fare l'attrice e questo
come
ci rende tutti molto
felici.
un giorno qualcuno la chiama e le dice: hai qualcosa contro i mormoni?
Io, figurati.
No, niente. Nasce Rebecca Bowman della serie Banshee. Allora, se non sapete di cosa sto parlando, correte a recuperarla, perché è una roba che fa arrossire Larry Flint, oltre che Tarantino. Il successo
mamma mia,
è tale,
ragazzi, mamma mia.
No, una roba,
i mormoni,
ragazzi,
sexy, tantissima roba.
Sto malissimo.
Senza
sto...
offesa per nessuno, ovviamente.
Sto sudando. Il successo è tale che un anno dopo entra nel cast di True Detective e lì dà sfoggio a tutto il suo immenso talento.
Cos'è che dà? Sfoggio.
Da sfoggio. Ma sto tremando, sono emozionato. Sono emozionato.
La Lily emoziona.
La toppa è toppa.
Comunque, insomma, si fa una scena hot con quel bastardo di Harrelson che, nonostante sia brutto come la morto, si è fatto le due scene hot più famose della serie, forse degli ultimi 10 anni, con due bravissime...
Topiche. Appunto, per rimanere in ambito onomatopeico.
Voto alle bravissime, grazie Alex, grazie Lily, a tutte le bravissime di True Detective.
Assolutamente. 9.5, top 10, bravissime, brave.
Brave.
Grazie per gli occhi verdi. Siete tutti Terranova, altra rubrica di Serial K che questa sera appunto parla di crime. Se volete parlare con noi potete farlo tranquillamente attraverso la nostra pagina Facebook, che è Serial K on Radio. Lo potete fare attraverso la WhatsApp con il numero di telefono di Radio Città del Capo, che è 348-7649-289, e lo potete fare attraverso la mail, che è diretta@radiocittadelcapo.it. Entriamo in Siete Tutti Terranova, che è la nostra serie dedicata alle serie che fanno più schifo in assoluto, cioè quelle che sostanzialmente fa spesso Spielberg, e parliamo di un titolo che si chiama Power. Allora, premettiamo subito che Power è una cagata gigantesca. Ma adesso l'articoliamo. È ridicola, è noiosa, è stereotipata e patetica nel suo voler essere completamente cattiva, ma invece diventa una rivista di poser con tartarughe, pettorali da paura e una quantità di personaggi di contorno che veramente sono più ridicoli di loro. Non si può. E sembra di essere in un video degli anni 2000 con Snoop Doggy Dogg e quella
Snoop
gente.
Snoop Doggy Dogg.
Praticamente è Gangsta Zoolander.
Sì, forse è Gangsta Z Nation.
Sì, ma nemmeno Snoop Doggy Dogg, cioè tipo MC Hammer quando aveva il costume zebrato, il esatto, pacco in vista, a bordo piscina.
E i pantaloni larghi con il fondo stretto. Esatto. Non a caso Promonda è prodotta da quel mega fake che è 50 Cent. Avete presente quei contesti in cui money and faiga uguale power? Ecco, più o meno siamo da quelle parti lì. E visto che è Stars, di gnocca ce n'è a camionate. E va bene. La storia è abbastanza semplice. Ghost è uno spacciatore di strada, diventa spacciatore internazionale, ricicla il suo denaro per andare legit, si dice. Tommy, il suo socio, ormai lo ritiene un fighetto, una mega task force lo vuole inseguire, lui si fa quella della task force. Questa è la storia di Power. Invece di un serione con stragi e violenza gratuita che avremmo profondamente apprezzato, Power diventa un Harmony in salsa ghetto insopportabile, patinato, pieno di sub che pare un concessionario, si salva solo la gnocca, però insomma ragazzi, lasciate perdere, andate su internet. Voto 4 nella terza stagione, chi ci mettiamo? Fedez? Non so, fate un po' voi. A questo punto io direi che potremmo fare un leggerissimo, velocissimo escursus su una serie veramente orripilante, schifosa, imbarazzante, che è CSI Cyber, ma che facciamo durare un minuto, perché dopo diamo l'inizio ad una nuova, nuovissima formula di Serial K. Bebe, parlaci un attimo di CSI Cyber, che so che ti è veramente piaciuto.
Sì, allora, noi odiavamo già il CSI originale.
Ma
proprio di brutto. E visto che 2 miliardi di persone lo hanno amato, noi abbiamo Wesley Snipes e Philip Winchester, di cui abbiamo parlato prima, a coprirci le spalle, quindi possiamo dire quello che ci pare. CSI Cyber fa schifo e dirlo è come picchiare un manichino e urlare ho vinto, cioè non vale neanche la pena di perdere il tempo a spiegarlo. Se i due indizi fanno una prova... E vi diciamo che ci sono degli attori talmente capre che è una roba tremenda. Cioè James Van Der Deck, quello di Dawson, e Patricia Arquette, che
quello
ormai
di Dawson,
si è
proprio Dawson. Cioè, Dawson, è proprio lui,
esatto, proprio
ragazzi,
Dawson.
È proprio Dawson, qualche anno dopo, giusto un attimo.
E Patricia Arquette, che ancora si deve ripigliare, ha vinto l'Oscar, ma per una roba che ha iniziato 13 anni fa. E
quando era 140 kg
è una farsa. Su IMDb ha un punteggio di 5.1, che è come vuol dire uno di qualunque altra serie.
Nessuno ha meno di 6.
Nessuno ha meno di 8 su IMDb, quindi sti cazzi. Voto 3 e l'internet stava molto meglio senza.
Avete presente gli hacker multischermo e tutti quei software inesistenti, quegli effetti ecco, quelli con cui facevano le autopsie applicate alla rete. Provate a immaginare di cosa stiamo parlando.
A me fa voglia, guardatelo.
Ci Siamo tornati in diretta con Serial K, le serie TV in radio, qui da Radio Città del Capo, e siamo finalmente arrivati a Caramelle da uno sconosciuto, la rubrica in cui vi diamo i nostri consigli sulle serie più importanti, più interessanti, quelle magari più rare, più che dovete assolutamente non perdere.
E quelle che fanno discutere, come stasera.
Assolutamente, perché questa sera discuteremo e stiamo parlando di una serie che conoscete in tutti, che è True Detective. E quindi, insomma, questa sera direi che Serial K va assolutamente in prima linea.
Si trova da dire a Serial K stasera.
Allora, diamo per scontato che tutti sappiate già cosa sia True Detective, però per quei pochi che ancora non lo sanno, True Detective è una serie un po' particolare. È costituita da un format di 8 episodi. Ogni stagione ha un cast, una storia, una location differente ed autonoma rispetto alle altre. È un prodotto HBO. E quindi temi forti, linguaggio scurrile, scene violente e sessualmente esplicite. L'unico elemento che fa da collante a tutto è il genere, ossia il poliziesco dalle tinte nere. Ma nere che più nere non si può. Tutte le puntate sono state scritte da un tizio che si chiama Nick Pizzolatto, che è un grande scrittore.
Pizzolatto. È importante, la seconda T gli dà valore.
Fa la differenza. Comunque è l'ideatore e l'anima della serie. Il primo capitolo è stato una bomba, è piaciuto a tutti e anche se non è una pietra miliare delle serie televisive come noi abbiamo sostenuto in tempi non sospetti, è comunque un prodotto della Madonna, scritto col sangue, girato da Dio, recitato anche meglio. Il suo merito e anche la sua croce è stato quello di aver fatto parlare tutti di sé. Tutti hanno visto True Detective, se ne sono riempiti la bocca e tutti, anche chi non aveva visto una serie dai tempi di Baretta, si sono sentiti in dovere di gridare al miracolo. Se no, eri out.
Il problema è che invece il secondo capitolo, che è iniziato quest'estate, anzi questa primavera e poi finito quest'estate, ha invece diviso l'audience come lo scisma d'Oriente. C'è chi l'ha apprezzato, chi ha storto il naso, chi l'ha bocciato senza appello, chi ha fatto le crociate letteralmente.
O chi se ne è fregato.
Esatto, come Giulio. E la nostra redazione per una volta si è spaccata nei giudizi e nelle valutazioni. Perciò, per trattare i presunti pregi / presunti difetti, questa sera, ragazzi, vi beccate il morettiano dibattito.
Signori e signori, il dibattito. Allora, comincio io, che sono il più grande sostenitore della seconda stagione della redazione. Esatto. E per introdurre il tema vorrei parlare della storia. Ovviamente bisogna fare un paragone con la prima, col primo capitolo. E se la prima stagione è piaciuta a tutti, dal mio punto di vista, lo deve fondamentalmente all'immenso lavoro di Harrison e McNagley, che sono, che io non lo so pronunciare,
McConaughey. Però McNagley, prendetelo per buono.
Oltre a loro, ovviamente, c'erano le tette della Daddario e le chiappe della Simmons.
No, le tette, gli occhi verdi.
Gli occhi verdi, scusate, la censura Serial K. E lo deve agli interrogatori con le birre, ai dialoghi esistenti in macchina, al Re Giallo, a Carcosa, ai Bajo del Mississippi, alle paludi della Louisiana, insomma, lo deve alle ragioni un po', dal mio punto di vista, più ruffiane e paracule, anche se ovviamente magnifiche. Perché la storia, quella, insomma, la trama, oltre ad essere un po' banale,
il plot,
era anche un insieme di buchi che sembrava una toma di Amento Svizzero, e tutte le sottotrame si perdevano per strada. Il secondo capitolo, invece, ha una storia solida, ed è un noir veramente teso e nero, come io personalmente, che mi sono mangiato qualunque cosa televisivamente parlando, non ne vedevo veramente da tempo. E un appassionato di me del genere immediatamente ha pensato a quel maledetto di Harry e alla sua California marcia. Ma veramente marcia, come un cacco lasciato fuori dal frigo in agosto. Si va dal piccolo al grande, si parte da una semplice indagine di routine e si finisce per scoprire addirittura il male del mondo, mescolando storie, intrecciando tra loro decine di linee narrative. Il miracolo, dal mio punto di vista, è che alla fine tutte queste linee narrative portano da qualche parte e nulla rimane fuori. E da questo punto di vista la seconda stagione, secondo me, batte la prima, almeno dal punto di vista della storia, a mani basse, solo che essendo meno paracula non è piaciuta un sacco di gente.
Oh, beh, la metafora del cacco è bella, però i cacchi ad agosto è un po' presto, no?
Lo so, ma
se mia personalissima,
sono quelli dell'autunno precedente, e li hai pure lasciati fuori dal
mia film. personalissima posizione. Nella stagione 1 sono gli attori ad essere protagonisti, la loro indagine molto intima, il loro mondo terreno ed ultraterreno, mentre la storia è solo un impianto sul quale appoggiare questo percorso. Infatti hanno vinto tutto quello che c'era da vincere, a parte gli Emmy. Nel secondo capitolo invece il protagonista è la storia, solo che ha il problema contrario: non è supportata né dagli attori né dai personaggi. E visto che il pubblico ormai identificava True Detective con prestazioni attoriali di quelle enormi, non ha tollerato il fatto di doversi sbattere sulla difficoltà del plot. E su questo infatti do ragione a Bebe. Fate una prova, chiedete a bruciapelo chi erano gli attori della prima stagione a chiunque. Chiunque vi risponderà, quantomeno non con i nomi, perché McConaughey non lo sanno pronunciare in tanti, ma vi sapranno dire chi è. E invece se gli chiedete la storia, secondo me vi rispondono veramente in pochi. Dodi?
Ma immaginatevi di dover partire per un viaggio fondamentale per la vostra carriera, portandovi dietro tutti i vostri abiti più fighi. Però li dovete per forza infilare nel bagaglio a mano. In qualche modo ce li fate stare, però dopo che il vostro trolley ha passato 3 ore squizzato in the panel above your head, cioè nella cappelliera, all'arrivo è inevitabile ritrovare tutto spiegazzato. Problema questo, che la trama è estremamente complessa, però 8 episodi non sono lo spazio fisico per renderla nello stesso tempo chiara ed attraente. La parte più noir è perfetta, coglie nel segno, ma le parabole personali dei personaggi, soprattutto negli episodi conclusivi, per me sono scaduti in una melensaggine che da pizzolato proprio non mi aspettavo.
Pizzolato?
Sempre la seconda T, sì, ragazzi, la seconda T è importante perché sono 2 T, come i 2 occhi verdi e le altre 2 T di cui abbiamo parlato prima.
Comunque, sempre impressione mia, è che Pizzolatto
abbia
cercato di discostarsi più che poteva dai canoni narrativi della prima. L'intenzione è coraggiosa e lodevole, ma secondo me Pizzolatto ci si è ritrovato prigioniero. Ha perso lo slancio passionale della prima stagione e forse la capacità stessa di dare un'anima al capitolo dello show.
Secondo tema del dibattito è la regia. Bebe?
La regia. Allora, la differenza fondamentale tra le 2 stagioni è una. Da una parte c'era Cary Fukunaga che ha fatto tutte le puntate, mentre nella seconda ci sono alternati 7 registi diversi, tra cui anche Justin Fast and Furious Link, ne ha fatti 2.
Esatto, e c'è molto da dire.
E c'è molto da dire, perché questa scelta paga in termini negativi. Manca un registro stilistico, una struttura registica unitaria e soprattutto manca l'impronta dell'autore. Ci fosse stato un man, faccio per dire un nome gigantesco, dietro la macchina da presa, avremmo parlato sicuramente di capolavoro.
Non Thomas, eh?
Non Thomas, ma mai.
Giulio l'avevo già visto un attimo in citazione, sì. Non Thomas.
Però, onestamente, dal mio punto di vista, se noi diciamo che True Detective ha una brutta regia, allora non salviamo veramente il 70-80% delle produzioni televisive di tutti i tempi. C'è sicuramente qualche sbavatura, qualche cappella di montaggio, ma ci sono ovunque, in tutte le serie, in tutti i film, anche quelli buoni. Invece io mi ricordo delle scene bellissime di una forza straordinaria. Mi ricordo la scena action della 4ª puntata, che ha molto più senso di quella della 1ª stagione, la scena di sesso all'hotel, che è lontana dai canoni del genere, i confronti tra i vari personaggi, in particolare Woodrug e sua madre, Velcor e Frank nel bar dell'altro mondo a ricordarsi il male della vita, e soprattutto mi ricordo le scene della Los Angeles viste dall'alto. Insomma, di carrellate aeree ne abbiamo viste nella nostra vita, ma non mi venite a dire che quelle autostrade di LA che sembrano delle arterie malate su un cuore nero disperato non vi hanno messo i brividi.
No, assolutamente. Questa però è una delle cose su cui differenziamo di più il nostro giudizio, perché una cosa è l'impronta autoriale, un'altra è la capacità tecnica di sostenere. Un progetto di questa levatura, dal mio punto di vista, con una trama così complessa, secondo me richiedeva un'impostazione molto, cioè tecnica attoriale, registica, fotografica, eccetera, molto più impeccabile. C'è un approccio molto più distratto, non solo nel montaggio, ma anche nella gestione dei dialoghi e soprattutto nella messa in scena degli attori. Basti pensare alle scene in macchina, con cui la 1ª stagione è diventata estremamente famosa. Nella 2ª sono girate in studio con i filmati che scorrono nei finestrini. Secondo me è vero, da un lato ci sono delle belle scene, dall'altro ci sono delle scene che sinceramente da una produzione di questo genere ti potevi aspettare girate in maniera estremamente più interessante.
Sì, un po' da Carcosa a Maccosa, cioè un soggetto è stato geniale finché volete, però messa in scena non era adeguata, ci sono delle lacune troppo evidenti da questo aspetto. Bella fotografia per me, una grande coerenza cromatica che avrebbe meritato miglior sorte, però risultato complessivo in pratica
non funziona.
Poco coinvolgente, funziona poco, a volte l'ho visto addirittura raffazzonato. E qua gli imputati principali per me sono gli attori.
No, ma infatti io sono d'accordo con te. Il cast da questo punto di vista è tutto sbagliato, perché McConaughey e Harrelson erano quei detective, questi li fanno, sono 2 cose leggermente diverse. Vince Vaughan io personalmente l'ho sopportato veramente poco. È ovvio che a questo aggiungiamo le aspettative del pubblico, quello che abbiamo detto finora sulla storia, il rapporto con registico, fotografico, eccetera, e abbiamo sinceramente un massacro però che forse altri titoli non hanno subito, Bebe.
Sì, anche perché sinceramente io ho odiato, prima di averli visti in True Detective, praticamente tutto il cast, ma devo dire che invece sinceramente mi hanno convinto tutti quanti. True Detective è, soprattutto la 2ª stagione, un noir. Ovviamente i personaggi sono stati penalizzati da essere un po' degli stereotipi, però lo sono legati al genere, un po' come dire l'eroe tragico appartiene alle opere di Sofocle. Non puoi fare un noir senza sbirri malati, delinquenti sadici, politici corrotti e vittime sacrificali, e non puoi prendertela con gli attori per aver interpretato questi ruoli. Quindi io gli attori fondamentalmente li salvo, anche se non mi ha convinto fino in fondo
Colin Farrell,
perché era un po' troppo bello per fare il personaggio del brutto. Insomma, se ti serve un brutto, prendi il brutto.
Esatto, su quello assolutamente siamo d'accordo.
Sì, io sempre siamo nel campo delle opinioni. Prima stagione c'erano state due scommesse sulle capacità drammatiche di Woody Harrelson e di Matthew McConaughey, che
esagerato, grandissimo Dodi, grazie.
Erano sempre stati abbastanza dei comedian entrambi, poi invece qua fanno il botto come attori drammatici. Qua invece Farrell e Vaughan sembrano acquistare la prima Inter di Moratti, cioè sembravano pippe, si sono rivelati due pippe.
Dobbiamo chiudere, ragazzi, dibattito si deve chiudere qua perché dobbiamo fare un po' di saluti, un po' di cose. Ultimi commenti, ultimissimi, giro da 10 secondi l'uno. Dodi.
Io do fra il 5 e il 6, cioè quella scena in cui Colin Farrell sniffa il mondo in solitaria, si beve tequila reposado, è roba che vi fa venire uno schioppone istantaneo. Se poi invece vi va fatta bene un hangover di due settimane, no, lui bello fresco va su una scena del crimine, solo per questo la serie non la salva.
C'ha anche i baffi pettinati.
Esatto.
Dede, buonanotte, Bebe.
Voto per me tra il 7 e l'8, anche per la splendida colonna sonora e per la sigla cantata da Leonard Cohen, che da sola vale mezzo punto in più.
Esatto, io invece personalmente gli do 6 e mezzo. La colonna sonora che ha citato Bebe, curata da T-Bone Barnett, cover song della sigla appunto è Leonard Cohen, che ascolteremo tra pochissimi secondi. I pezzi sono cantati da Lera Lien e Jake LaBotz, con in grandi scene linciane all'interno della serie. Jake LaBotz che interpreta Conway Twitty e non Elvis come più hanno pensato, e che potrete vedere insieme a Pochi Lafarge il 17 di ottobre al Locomotive Club di Bologna, grazie a un amico nostro, un amico di Serial K e un amico anche personale, che è Buddy Caloni. Con il suo Shake, Rattle and Roll è riuscito a portare Pochi Lafarge e Jack LaBotz, rispettivamente autori di colonne sonore di Boardwalk Empire e appunto True Detective, a Bologna. E quindi per la prima volta la settimana prossima probabilmente avremo un ospite o al telefono o in studio, ci stiamo ancora mettendo d'accordo, per poter parlare di due autori che parlano e che compongono colonne sonore di serie televisive, che saranno appunto qui a Bologna il 17 di ottobre al Locomotive Club in concerto.
True Bologna.
Una Bologna marcia. Quindi chiudiamo questa serata, chiudiamo Crimini, speriamo che il nostro dibattito vi sia piaciuto. Lo potete continuare sulla nostra pagina Facebook .com/serialkonradio, lo potete continuare attraverso tutti i nostri canali, subspedia.tv, che ringraziamo sempre, radiocittadelcapo.it e appunto Mixcloud _serialk. E attraverso invece appunto la nostra pagina Facebook vi diamo appuntamento il 12 di ottobre con il prossimo episodio della nostra trasmissione Serial K, le serie TV in radio, una trasmissione il 12 che sarà dedicata alle serie sci-fi, quindi fantascienza. Si intitolerà Figli delle Stalle e non potrà che essere appunto un capolavoro, come praticamente ogni episodio ormai da qui all'eternità. Ci mancano 30 episodi, state con noi ogni lunedì sera alle ore 20:30. Saluti a tutti, domani mattina potrete ascoltare il nostro podcast sui canali che vi ho appena detto, e domani sera potete ascoltare Seconda Visione con Francesco Locane e Tommaso Simili. Ringraziamo Radio Città del Capo, ringraziamo tutti voi per averci ascoltato.
Anche i polmoni della Daddario.
Assolutamente. Una buonanotte da Tommaso Gavioli.
Giulio Muratori, per me True Detective 8.
Bebe Solassi.
E Dodi Germano.
Ciao, buonanotte a tutti.
Ciao.